Ed eccoci allora dentro Via Massima, siamo qui a Via dei Volsci anche oggi, lunedì 27 marzo. E come ogni lunedì alle 8, oggi un po' più tardi del solito, siete in compagnia della nostra trasmissione che va in onda da 20 anni tipo. Sì, esatto.
Ci sono anch'io stasera, siamo io, Jacopo, il comandante.
Il comandante, certo, il comandante Jacopo.
Lorenzo non c'è perché è in vacanza, meritate ferie.
Ogni tanto
va pure lui in ferie, tra mille impegni. E se ci sente lo salutiamo.
Ma certo, così come salutiamo tutti quelli e tutte quelle che ci ascoltano, soprattutto chi lo fa dal carcere. Oggi puntata jolly.
Sì, diciamo jolly, in cui facciamo un po' una sintesi, insomma, di quello che è avvenuto ultimamente nel mondo e nella società italiana. Io, per quello che mi riguarda, dal punto di vista, diciamo, dell'energia, problematiche energetiche, Davide,
io
punterà l'accento
qualcosina
sulle competenze molto doverose, anche perché mi ha incuriosito molto. È una notizia quando è stato l'altro ieri.
È uscita domenica a mezzanotte, quindi di sabato.
È stata anche abbastanza, cioè nel dramma, nella tragedia, comunque è stata anche una cosa molto carina, ve ne parlerà Davide.
E stiamo parlando infatti dell'attacco hacker che c'è stato ai distributori automatici di sigarette e gratta e vinci, perché i distributori avevano anche i gratta e vinci, non solo sigarette. La parte delle sigarette ovviamente è uscita in maniera più importante sui media, ma la società che distribuisce e che è stata vittima di questo attacco fa anche la parte gratta e vinci, e ci sono stati già da sabato notte delle segnalazioni in tutta Italia, perché naturalmente queste società che gestiscono la distribuzione di sigarette, di gratta e vinci, sono in concorrenza con altre, quindi non hanno un monopolio. Questa qui in particolare è stata quella che insomma evidentemente non si è difesa abbastanza bene, ecco, diciamo che non ha fatto un buon lavoro di messa a punto della propria cyber security. E quindi i primi casi segnalati a Bordighera, Imperia, Brescia, provincia di Messina, Napoli, Pescara, in Sardegna, e poi mano a mano cominciavano ad arrivare sempre più segnalazioni, fino alle ultime anche questa mattina. Quindi poi c'è stato Palermo, c'è stato Milano, stamattina appunto Agrigento, Treviso, e probabilmente ancora ne usciranno.
Scusa Davide, ti faccio subito una domanda, te la faccio per curiosità mia, perché appena ho sentito questa notizia, da profano la prima cosa che ho pensato è: ma questi distributori stanno in rete?
Sì.
Sono tutti in rete, cioè il distributore, sì, di macchinette dove si va a prendere il tabacco.
Questi in particolare sicuramente, anzi ne facevano anche.
Ma perché devono stare in rete?
Beh, perché siccome c'è il controllo dell'età della persona, quindi solo i maggiorenni possono accedere, attraverso il codice fiscale, quindi si inserisce la tessera sanitaria dove c'è scritto il tuo codice fiscale, la verifica di questa informazione viene fatta collegandosi in rete.
Giusto, quindi sono in rete, hanno un indirizzo IP,
quindi,
insomma,
sì, evidentemente sì. E quindi la notizia è questa: chi sabato ha provato ad acquistare un pacchetto di sigarette a questi distributori automatici si è trovato davanti ben due sorprese. La prima è che compariva la grafica della lotta per Alfredo Libero, e quindi insomma è una grafica che certamente chi ci ascolta avrà visto. Ci sono una serie di figure grigie che potrebbero essere forse dei poliziotti, e in mezzo un uomo a pugno chiuso in rosso con la scritta "Fuori Alfredo dal 41 bis", e il sottotitolo è "Chiudere il 41 bis, liberi tutti, libere tutte". E quindi questa è già una sorpresa di non poco conto, insomma, no? Data anche la è un po' come fare una scritta su un muro, però insomma la fai in un altro luogo, la fai in un modo più tecnologico, più moderno, più anche inconsueto. E la seconda sorpresa, che anche questa non male, tutti i prezzi erano stati abbassati a 10 centesimi. E quindi chi ha avuto la fortuna di trovarsi in quel momento in quel luogo ha potuto fare scorta di sigarette, non che facciano bene alla salute, insomma, no? Però diciamo che anche questo è abbastanza simbolico, no? Il fatto di metterlo a un prezzo più basso per consentirne un acquisto migliore, ma soprattutto per danneggiare anche le società che di questo fanno il loro commercio, e ricordiamo anche poi la parte gratta e vinci, insomma, no? Nei vari articoli che ci sono stati sul punto è stato anche scritto che questo attentato non è stato rivendicato, ma del resto diciamo che il messaggio arriva molto chiaro già così, non c'è bisogno di rivendicare un bel niente, si è trattato di un'azione di qualcuno che si è organizzato e l'ha fatta con altri, e del resto non sono le uniche, in questi giorni, in questi mesi ce ne sono state molte di iniziative analoghe, no? Sempre per chiedere diciamo l'uscita di Alfredo dal 41 bis, appunto può essere il volantilaggio, può essere la scritta sul muro, possono essere tante le cose che si auto-organizzano, o può essere il reading teatrale. Sto citando cose peraltro che non solo ci sono state, ma ci saranno ancora, perché poi ecco proprio ieri alle 18 qui a San Lorenzo, alla Piazza dell'Immacolata, c'è stata un'assemblea cittadina per parlare, per rilanciare in avanti appunto le iniziative, sia a livello diciamo di corteo, quindi iniziative ampie che dialogano con chiunque sia interessato a partecipare, che a quanto pare sono in tanti, no? I gruppi che lo stanno facendo, ma anche si è ribadita anche l'importanza delle azioni individuali. Questa ci sembra veramente clamorosa, insomma. Sono scattate le indagini dei carabinieri. Le macchinette sono appunto gestite da un'azienda che si chiama la Laser Video di Suzzara, nel Mantovano, e questi hacker hanno espresso quindi la loro solidarietà con Alfredo Cospito, che appunto dal 20 ottobre è in sciopero della fame, rinchiuso in carcere al 41 bis. E come è stato fatto? Si sono introdotti nel sistema informatico di questo gestore e hanno manomesso sia la parte degli schermi, come abbiamo detto, che anche i prezzi di vendita. C'è stato a un certo punto l'annuncio anche di un'altra azienda, la M Distributori, che poteva forse essere stata vittima dello stesso tipo di azione, che invece poi ha smentito sul proprio sito di essere stata coinvolta nell'attacco. Dopo che appunto era stata citata, quindi non sappiamo poi se effettivamente sia vero o falso, o se magari sono riusciti rapidamente a far fronte a questa problematica. Gianfranco Labib, presidente nazionale di Asso Tabaccai, ha detto al Corriere della Sera che parlando con alcuni tecnici abbiamo compreso come Laser Video utilizzi un sistema per cui è il server centrale a inviare informazioni ai distributori, quindi hackerando il server centrale è stato possibile entrare contemporaneamente in tutti i distributori, quindi proprio nell'architettura stessa con cui è fatto questo sistema, che c'era una debolezza. Sulla vicenda naturalmente sta indagando la polizia postale, che per ora non ha fornito ancora dei dettagli più precisi. Il punto debole sfruttato per hackerare questi distributori sarebbe, come dicevamo poco fa, il lettore di tessere sanitarie e carte d'identità elettroniche. Sì, c'è anche la CIE. Anche la CIE può essere usata per l'identificazione delle persone e il riconoscimento dell'età dell'acquirente. Questo processo di riconoscimento determina la necessità di connessione alla rete, e gli hacker hanno utilizzato proprio questo fatto per manomettere la rete di distributori. Poi ecco, abbiamo raccolto un po' di informazioni. È stato anche detto che chiunque abbia approfittato del malfunzionamento dei distributori automatici e abbia acquistato sigarette a 10 centesimi è passibile di denuncia, ma a noi questo sembra una notizia falsa, perché è chiaro che semmai il problema è causato da un malfunzionamento del sistema, quindi non certamente dal cliente finale che acquista il pacchetto e si ritrova un prezzo diverso. Non spetta a lui pagare diciamo il prezzo intero, si limita a pagare il prezzo che la macchinetta gli dice. Quindi questa è evidentemente una notizia falsa.
Futili polemiche.
Sì, infatti. E quindi insomma ci faceva piacere in questa puntata Jolly cominciare da questo noi di hacking comunque parliamo ogni tanto, diciamo nel nostro ciclo tecnologico, e possiamo dare anche un'altra notizia prima della pausa, che ci sta, che non abbiamo ancora dato ad Entropia Massima. Naturalmente è una notizia che sicuramente nelle rassegne stampa del mattino avrete già sentito, perché è già di diversi giorni. Una delle cariche pubbliche più importanti nel campo, quindi parliamo dell'Agenzia di Cyber Security Nazionale, che vedeva come direttore Roberto Baldoni, diciamo Roberto Baldoni ha dato le dimissioni da questa sua carica, e quindi ci si è un po' interrogati, no? Questa agenzia, naturalmente la citiamo perché è l'agenzia che si occupa della cyber security nazionale, e quindi è peraltro un ente che ha in mano delle somme molto ingenti da investire. Si trova a gestire 2 miliardi e mezzo di fondi e nei prossimi mesi si troverà ad assumere centinaia di nuove persone. Peraltro si tratta di assunzioni di tecnici molto qualificati. All'interno ci sono 64% di laureati e 23% di dottorati, e quindi la stessa carica è molto naturalmente, la carica di direttore è molto ben retribuita, ma tutte le mansioni internamente sono ben diciamo retribuite. Cosa stava facendo Roberto Baldoni? Stava tra le altre cose, stava lavorando naturalmente alla resilienza delle infrastrutture tecnologiche italiane, quindi alla capacità di resistere ai guasti, e stava soprattutto lavorando anche alla definizione del polo strategico nazionale. Ecco, questo lo citiamo anche perché nelle nostre puntate spesso parliamo di cloud e del problema enorme, gigantesco, dovuto al fatto che le infrastrutture cloud sono un appannaggio di grandi aziende d'oltreoceano, e che sarebbe invece necessario avere una propria strategia nazionale per il nostro paese, o europea. Infatti la stessa questione riguarda anche altri stati. Ecco, naturalmente può essere sicuramente citato lo spoil system come diciamo motivazione semplice che ha determinato questo. Formalmente ha dato le dimissioni, ma evidentemente la sua presenza non era più gradita e per questo ha dato le dimissioni. Però un po' si può dire anche un po' di più. Si può dire che naturalmente stava lavorando anche ad un accordo con Microsoft, perché il fatto che esistano appunto infrastrutture cloud di grandi aziende americane è un grosso problema, in considerazione della presenza del Cloud Act, quindi di quel dispositivo di legge in base al quale il governo può richiedere in qualunque momento l'accesso ai dati, anche quelli degli europei, laddove invece questo è proibito dalla legislazione europea. Quindi stava cercando di lavorare a questo problema enorme, gigantesco, attraverso diciamo degli accordi, e comunque intavolando un tavolo di trattativa adesso questo probabilmente è saltato, salterà tutto, è stata messa una persona vicina al governo, cosa che comunque è stata fatta anche in molti altri posti, certamente non solo in questo, ma soprattutto è stata messa una persona non competente in materia. Ecco, questo è probabilmente l'aspetto più preoccupante della questione. Naturalmente Roberto Baldoni era professore di sistemi distribuiti alla Sapienza, un professore anche molto importante, molto competente in materia, si occupa di cyber security da moltissimi anni e insomma portava anche prestigio in qualche modo, no? La sua presenza. Invece adesso è stato messo una persona appunto che non ha nessuna competenza specifica e che è molto vicino al governo. Quindi ecco, questo lo abbiamo affiancato alla notizia sull'hacking, anche per dar conto pure di quest'altra di quest'altro aspetto, no? Importante quando si parla di cyber security. Sappiamo anche che alcune settimane fa c'era stato un evento molto grave uno dei tanti in realtà di ransomware su dei server in uso nel nostro paese, anche in altri paesi europei e mondiali, basato su una vulnerabilità nota da un paio d'anni, e che chi utilizzava questa vecchia versione di VMware, questo era il software per la virtualizzazione delle risorse che era prono a questo tipo di vulnerabilità, non aveva fatto l'aggiornamento per ben 2 anni. Quindi questo per dire come sono ridotte un po' le nostre infrastrutture, no? A livello proprio in generale, figuriamoci quelle dei distributori di sigarette, insomma, che certamente sono più semplici, hanno una architettura software nettamente più semplice. Ecco, ci siamo addirittura chiesti perché si collegano in rete, potrebbe anche non essere necessario, no? E quindi tutto il lavoro che stava facendo anche l'Agenzia della Cyber Security Nazionale sicuramente si ferma e probabilmente arretra su tutte queste questioni. Va bene, dai, diciamo che la parte tecnologica l'abbiamo...
Rispetto a questo, a me mi viene da pensare parlando una volta con un mio caro amico che ha lavorato tantissimi anni come ingegnere in Amazon, e io gli chiedevo rispetto al fatto che queste grandi aziende statali, ma aziende di Stato, aziende private, gli facevo riferimento, ti ricordi, dell'INPS quando dovevano, durante la pandemia, che dovevano subito elargire fondi di sostegno per tutte quelle attività commercianti fermi a causa della pandemia, dovevano ricevere questi assegni. Un sistema altamente obsoleto dell'INPS mandò, appena incominciò il click del famo, come si dice adesso, andò in palla il sistema, e quindi questi assegni che dovevano essere elargiti non vennero elargiti nei tempi debiti. Lui mi diceva: ma ormai, occorre investire, fare infrastrutture. Dice: guarda, che ormai è una cosa difficilissima, perché ci sono queste grandissime Amazon, Microsoft, che sono così enormi, hanno centri di cloud, hanno elaborato sistemi di cloud, di sicurezza, e che continuano ad andare a livello mondiale, così enormi, che costruire una cosa ex nova a livello locale non riuscirà mai ad arrivare, anche se uno ci volesse investire i soldi dovuti, insomma una cospicua somma necessaria, non arriverà mai ai livelli di gestione di sicurezza di queste grandi multinazionali, di queste grandi corporation. Quindi lui diceva: è inutile, e quindi andrà a finire che queste, correggimi se sbaglio, insomma, la visione la sua era questa, che offrono dei servizi, questi Amazon, Microsoft, Google, che sono così specializzati, così giganteschi da un punto di vista di servizi, offrono un'infinità di servizi di sicurezza, che è inutile costruirne ex novo, cioè da questo punto di vista.
Allora, inutile, diciamo, sono d'accordo con l'analisi, tranne che con la parola inutile. Sicuramente è costoso, sicuramente è difficile, sicuramente c'è bisogno di molto tempo, ma questo è assolutamente normale e comprensibile. e abbiamo un ritardo di 20 anni, e quindi colmare un ritardo di 20 anni ce ne vogliono 100, no? Perché gli altri comunque continuano ad andare avanti, no? E quindi c'è proprio strutturalmente è così, non c'è dubbio che sia così, ed è verissimo, le infrastrutture cloud dei big tech sono imbattibili da un punto di vista di cyber security, di affidabilità, di capacità che hanno di scalare anche in situazioni come quelle che hai ricordato, i click day famosi, no? E quindi garantiscono una disponibilità del 99,999% l'anno, che corrisponde a 5 minuti di fuori servizio nei 365 giorni dell'anno massimo, quindi te le garantiscono, te le danno come accordo sul livello di servizio, quindi parliamo di qualcosa di inarrivabile, no? E probabilmente, sì, anzi certamente, quantomeno in termini completi, anche l'aspetto economico è da quella parte lì, cioè è evidente che ti costa meno ricorrere a quei sistemi, non sempre, diciamolo, però mediamente sì, è vero, cioè per chi deve pensare non alla singola situazione, alla singola azienda, al singolo servizio, ma per chi deve parlare in termini di stato nazionale, chiaramente da un punto di vista economico conviene. Però è anche vero una cosa, che se tu continui a non investire sarà sempre così, quindi non potrai mai progredire, non potrai mai essere autonomo, per cui continuerai a pagare e a subire quello che si chiama vendor lock-in, cioè sei intrappolato all'interno di questi sistemi, possono aumentare le tariffe quanto vogliono e tu sei costretto ancora a pagarle, non puoi andare via, perché poi naturalmente hanno tutta una serie di raffinatissima di sistemi che ti rende poi difficoltoso portare fuori le tue applicazioni una volta che ce l'hai messe dentro, e quindi sostanzialmente sei costantemente dipendente da questa tecnologia e quindi non va bene. Allora io dico invece investiamo, accettiamo dei livelli di servizio inferiori, accettiamo che al click day ci siano quei disservizi, perché tanto è così, quantomeno per alcune cose, non per tutte, accettiamo questo e lavoriamo però per formare competenze nel nostro paese e renderci autonomi, anche perché non ci dimentichiamo sempre la solita cosa, quando vai di infrastrutture non devi dimenticarti che sulle infrastrutture ci sono i dati, è quello il problema, altrimenti,
sì, certo.
Altrimenti andrebbe benissimo no, dare a terzi, dici vabbè me lo gestisci tu, non è un problema, io ti pago e siamo a posto così, non c'è solo un elemento
di performance, insomma,
di performance, senso, certo. di economicità, c'è anche un elemento fondante per uno Stato che è la privatezza delle proprie informazioni, che naturalmente è fondamentale. Quindi ecco, l'Agenzia per la Cyber Security Nazionale stava lavorando a questo, a cercare di portare in casa queste competenze e anche a cercare di accordarsi nel frattempo con questi grandi erogatori di servizi a livello mondiale per cercare di arginare la predazione che fanno dei nostri dati. Questo era il lavoro che stava portando avanti. E adesso invece non sarà più così.
No, certo che non scordiamoci, insomma, che a livello mondiale non è che esistono solo queste grandi multinazionali statunitensi. Ovviamente, per esempio, in Cina non hanno accesso. In Cina immagino che hanno sviluppato un loro sistema di cyber security. La stessa Russia,
la Cina è avanzatissima. L'India, bravissimo. La Cina è avanzatissima. Diciamo che adesso è inutile stare a fare classifiche.
Certo.
Chi è più bravo, chi è meno bravo. Però diciamo che è comparabile con gli Stati Uniti rispetto alla capacità di erogare servizi di altissima qualità sulle infrastrutture IT. Non c'è dubbio su questo. Noi non possiamo acquistare i servizi cinesi proprio perché esporremmo la lettura dei nostri dati a un soggetto che non è nostro alleato. Quindi, insomma, come dire, gli americani, se ci facciamo spiare dagli americani va bene, se ci spiano i cinesi non va bene, E poi certo hai citato anche la Russia, l'India, tutte realtà che comunque stanno facendo, il Brasile, sono realtà che stanno facendo dei passi.
No, perché noi pensiamo, siamo come l'abbiamo sempre detto, siamo troppo occidentalocentrici, certo. Cioè noi siamo una piccola minoranza, l'Occidente è una minoranza a questo mondo, qui si parla di miliardi e miliardi di persone che ormai, citando come il fisico Carlo Rovelli, che è molto bravo nelle sue analisi politiche, diceva: a noi ci vedono, a noi occidentali, come un popolo o una civiltà in declino, che armati fino ai denti, che cerca di difendere il proprio potere fino alla fine con la forza. Ma noi dobbiamo fare i conti che ovviamente miliardi e miliardi di persone non si schierano con l'Europa, hanno sistemi autonomi, e quindi si sta sancendo un po', no? Si va verso un disfacimento, no, di quello che è l'impero occidentale, è un multilateralismo, una multidimensione, no, di culture, di civiltà. Secondo me è la guerra in Ucraina e anche questo storicamente è di passaggio, siamo verso questa transizione qui, al di là ovviamente dell'atrocità della guerra, di chi ha scatenato la guerra, però è la situazione da un punto di vista storico è proprio questa, io penso, e qua si riallaccia appunto poi all'argomento che trattiamo adesso dopo lo stacco musicale, che riprendiamo un minimo la questione energetica, perché tutto si basa anche su questo. Infatti noi stiamo, e l'Europa sta pagando a prezzi altissimi rispetto alla guerra in corso che c'è in Ucraina, da un punto di vista energetico di crisi economica. Questo lo cercheremo un attimo di vedere la situazione a livello energetico, a livello del gas naturale, e soprattutto anche capire rispetto a quello che si sta verificando, le dinamiche che si stanno verificando rispetto al cambiamento climatico, che da quello che diremo sembrano, stanno andando dall'esatto opposto rispetto al frenare, insomma, questo riscaldamento globale. Sembra tutto un paradosso, ma la realtà è questa, lo vedremo tra un po'.
Come vedi, è tutto collegato, è molto collegato. Ecco, motivo per cui si fanno queste puntate così jolly, le chiamiamo. Allora dai, lo abbiamo annunciato, abbiamo parlato abbastanza, facciamola questa pausa musicale.
Vai.
The Declining Winter, Really Early, Really Late. torniamo in voce sfumando un po' questo bellissimo brano che ci farà tappeto nei primi secondi di questa seconda parte di Entropia Massima. Vi abbiamo lasciato con un collegamento che abbiamo cercato di fare, no? Stavamo giusto appunto parlando di gas naturale e da lì proseguiremo adesso in questa seconda parte, giusto Jacopo?
Sì, riprendiamo ecco le file del discorso da questo punto di vista, dal punto di vista dell'energia, del gas naturale. Lo facciamo però senza entrare troppo in anche perché penso che non abbiamo competenze specifiche, ma provvederemo poi, ve lo preannuncio insomma, che a metà nel mese di aprile intervisteremo, verrà come ospite un ospite sempre molto gradito che abbiamo sempre invitato, un esperto di geopolitica e di gas naturale, Demostene Floros, che noi abbiamo sempre invitato e ci darà delle grandi delucidazioni rispetto appunto alla questione energetica sul gas naturale. Quello che noi invece su cui possiamo discutere e porre delle basi per una riflessione è la questione non del gas russo, ma di quello che sta avvenendo ed è avvenuto parallelamente anche prima della guerra in Ucraina sugli approvvigionamenti di gas non dalla Federazione Russa ma da altri stati, soprattutto da quello che sta succedendo con l'Egitto e con la scoperta nel 2000, precisamente nel 2015, all'epoca c'era Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, del più grande giacimento di gas naturale che si trova sotto Cipro, si chiama il giacimento di Zohr, al largo delle coste d'Egitto, di Israele, è il più grande giacimento forse mai conosciuto di gas naturale. Ora, il problema è questo, che a cui noi vorremmo porre l'accento. Al di là del fatto che serve un'infrastruttura, nuova infrastruttura, prendere gas così tanto nel momento in cui il gas naturale comunque ha un effetto serra, il gas naturale comunque inquina, è un gas serra e comunque la combustione di un gas naturale produce appunto alterazioni climatiche, ha senso investire miliardi e miliardi per infrastrutture di trasporto di questo gas, un'opera che non esiste, cioè se esistesse sarebbe già una cosa, no, da sfruttare in previsione, comunque in una strategia di transizione energetica, ma da questo punto di vista ha senso investire miliardi e miliardi in una struttura che produce alterazioni climatiche? E questo è un aspetto, adesso ne parliamo. L'altro aspetto è quello del fatto che noi diciamo abbia fatto le sanzioni alla Russia, l'Occidente si sta schierando contro la Russia dicendo che ovviamente è un paese dove non vige la democrazia, dove i diritti essenziali dell'uomo sono negati, bene, e poi noi invece, soprattutto è questo l'ENI, con l'Egitto di Al-Sisi, lo ricordiamo, è il capo del governo egiziano, è famoso per aver trucidato, lo ricordiamo, il ragazzo Regeni, e mentre tutto ciò avviene, tutto Al-Sisi se vogliamo ricordare alcuni dati di Amnesty International, nelle carceri egiziane ci sono oltre, si stima Amnesty International, l'ultimo rapporto quindi nel 2016 ha stimato oltre 60.000 prigionieri politici rinchiusi nelle carceri ed una media di oltre 3 sparizioni forzate al giorno. Ora, questo è il governo di Al-Sisi e l'ENI e lo Stato italiano da tantissimo tempo continua a fare affari d'oro l'ENI, si può definire un vero Eldorado per l'ENI. L'Egitto, lo sfruttamento dei depositi, prima ancora della scoperta di questo grandissimo giacimento, ENI già sfruttava le riserve naturali dell'Egitto e lo sfruttamento di questi depositi naturali ha consentito all'azienda italiana di generare ricavi enormi. Qua si parla di ben 5,2 miliardi di utili netti negli ultimi 5 anni, che pesano per circa un terzo, il 31%, sugli utili complessivi della divisione esplorazione e produzione del gruppo. Una rendita che non accenna a esaurirsi, stando alle previsioni della società, e dal paese nordafricano si attende entrare di cassa future pari a 31 miliardi di euro. Poi viene scoperto successivamente questo giacimento di gas naturale. Nel frattempo, quindi, questo giacimento viene scoperto nel 2015, ma guardate, subito dopo queste dichiarazioni festose che vengono fatte dal governo Renzi, dall'ENI, di tutta la dirigenza ENI, di questo grande di questa grande scoperta, subito dopo, il 3 febbraio del 2016, viene ritrovato il corpo di Giulio Regeni. E in questa fase viene ovviamente si crea un disappunto a livello generale, no? di società, di politica, affinché l'Italia interrompa immediatamente gli affari con il governo di Al-Sisi, ma subito dopo, quindi il 3 febbraio viene ritrovato il corpo di Regeni. Il 21 febbraio Eni invece incassa l'assegnazione appunto di questo giacimento Zohr per iniziare a costruire le infrastrutture e sfruttarlo, sancendo così l'avvio delle attività di sviluppo del giacimento. E nel corso del 2016 gli investimenti dell'azienda in Egitto saliranno fino a 2,2 miliardi. Al 2021 gli investimenti complessivi arrivano a toccare quota 11,16 miliardi. A questi si aggiungono altri 2,4 miliardi che finiscono nelle casse del regime sotto forma di imposte, royalties e bonus. Nel frattempo, in concomitanza, il generale Al-Sisi triplica inoltre la spesa militare del paese, facendo diventare il terzo maggiore importatore di armi al mondo, molte dei quali provengono proprio da imprese italiane. E così via dicendo. E non ci si ferma qui, perché queste sono notizie appunto fino al 2021, e adesso, di quello che avevamo anticipato, nel 2023, ecco, si rinizia a parlare, perché si era accennato, poi si era bloccato durante la pandemia. Adesso nel 2023 si riapre la discussione sulla costruzione del nuovo gasdotto che si chiama EastMed. Questo è un gasdotto enorme, appunto, che dovrebbe prelevare questo gas naturale di Zohr, di questo giacimento enorme, e trasportarlo fino all'Italia, cioè quindi in Europa. È un gasdotto lunghissimo, perché è lungo circa 1900 chilometri, addirittura questo va in profondità e può scendere in profondità fino a 3000 metri sottoterra. È un gasdotto che parte appunto da questo giacimento, che si trova al largo delle coste di Israele, passa per Cipro, poi attraversa tutto il Mediterraneo, arriva nell'isola di Creta, dall'isola di Creta arriva fino alla Grecia, e poi dalla Grecia ben circa 210 chilometri appartengono pure all'ENI, a questo gruppo che si chiama Poseidon, che dovrebbe arrivare fino ad Otranto e sbucare addirittura pochi chilometri, poco distante da quell'altro gasdotto che si chiamava TAP, quello per cui è stato famoso, perché ci sono state delle lotte contro questo gasdotto. E quindi una grandissima infrastruttura. Questo dovrebbe portare addirittura adesso nella sua prima fase di servizio a trasportare circa 10 miliardi di metri cubi di gas fossile all'anno, ma fino ad arrivare addirittura a un'estensione di 20 miliardi di metri cubi. Tra le aziende coinvolte nell'esportazione del bacino non c'è solo l'ENI, ma ovviamente qui c'è tutto il mondo occidentale, perché dovrebbero estrarre da questa infrastruttura il gas. Ci sono pure la Chevron Corporation, la Exxon Mobil, la Total Energy e l'italiana ovviamente è l'ENI. Ovviamente questo è un investimento enorme, ma viola palesemente gli accordi di Parigi sul clima. Perché questo? Perché innanzitutto, più come ho detto prima, è un investimento enorme su cui si potrebbe fare molto altro, e due, perché comunque un gasdotto ha delle perdite, le perdite sono enormi. Ricordiamo che il metano non è che è un'energia pulita, il metano comunque viene dal fossile, Ed è il metano, se si disperde in atmosfera, se esce sotto forma, se non è combusto ma sotto forma proprio di gas metano, è pari a circa 70-80 volte, ha un potere di gas sera rispetto al CO2 di circa 70-80 volte maggiore.
Quindi diciamo, bruciando metano, diciamo, si riduce la...
Bruciandolo sì, ma rilasciando esatto. In atmosfera attraverso...
Il problema sono le perdite.
Le perdite, le perdite.
Ma quanto sono grandi queste perdite, uno potrebbe dire?
Allora, di studi su questo gasdotto ovviamente non è che ce ne sono ancora, anche perché non esiste, però ci sono, possiamo prendere degli studi che sono stati fatti negli Stati Uniti sull'estrazione degli impianti di estrazione di gas americano, e si è stimato che circa il 2,3% di tutto quello che viene estratto viene mandato in atmosfera. Questo equivarrebbe a dire che se io questo 2,3% equivale a, come dire, ad annullare gli effetti benefici dell'utilizzo di gas naturale rispetto al carbone in 20 anni. Cioè io, se per 20 anni trasformo una centrale a carbone in gas naturale, ovviamente inquino meno perché il carbone è quello più inquinante di tutti. Però se ho queste perdite del 2,3%, a zero l'effetto benefico che io ho avuto. Questo,
addirittura per 20 anni.
Per 20 anni.
Impressionante.
Questo è un aspetto. Il secondo aspetto, ovviamente, è che con le perdite in senso assoluto, 2,3% di queste perdite di questo studio americano equivalgono a soddisfare, a riscaldare addirittura 10 milioni di case per un anno di fila. E quindi sono perdite enormi. E questi sono problemi ancora non risolti. Tant'è vero che se ne sta discutendo molto, sia a livello europeo è passato come tassonomia verde, no? Sapete, il nucleare e l'utilizzo di gas. Però uno degli aspetti più critici è proprio questo aspetto qui, che la possiamo addirittura quantificare in carbon footprint, quanta CO2 equivalente inquina un'infrastruttura industriale. Ecco, e questo vale anche per i gasdotti. E se lo vogliamo su tutti, per esempio, il gas liquefatto, quello soprattutto estratto dagli americani che ci vogliono vendere, no, al posto del gas russo. Cioè, quindi vi ricordate adesso, no, c'è tutta quella contrapposizione, no, di rifare un rigassificatore a Piombino. Questi rigassificatori servono appunto perché c'è un gas liquefatto, perché il gas per trasportarlo o utilizzi una pipeline, quindi un gasdotto come quello sopracitato, oppure lo devi trasportare attraverso le navi, attraverso via acqua. Però questo gas, per essere trasportato, deve essere liquefatto, cioè quindi deve andare a altissima pressione. Per farlo ritornare gas, ovviamente deve essere rigassificato, quindi serve tutto un impianto. Il gas liquefatto americano, per esempio, ha un'impronta ecologica, una footprint ecologica enorme. Tant'è vero che è emblematico, per esempio, che nel 2020, il 5 novembre 2020, la major francese Engie ha rifiutato un carico francese e un carico americano di gas liquefatto, proprio perché aveva un'altissima carbon footprint, quindi un'impronta ecologica. E perché? Perché questo gas era stato estratto attraverso la tecnica convenzionale del fracking. Cioè il fracking è un tipo di estrazione che viene fatta, diciamo, in extrema ratio, quando tu non hai proprio un giacimento buono, in cui tu spari inquini, cioè quindi a altissima pressione spari dell'acqua, dei liquidi a altissima pressione per far uscire il gas incastonato nella roccia e tirarlo su. Questo ovviamente può produrre microterremoti, ma soprattutto è altamente inquinante nell'ambiente circostante, perché ovviamente i liquidi che vengono utilizzati sono chimici, sono molto inquinanti in questa tecnica di fracking. Tant'è vero che se noi vogliamo capire la footprint, per esempio tutto il gas liquefatto, per esempio il gas liquefatto americano, da uno studio della Gazprom, questa è una fonte che io traggo proprio dal libro di Stefano Fantacone, Demosthenes Floros, Crisi o Transizione Energetica, edizione di Arcos, in cui la footprint maggiore ce l'hanno gli americani col 23,8% in grammi di CO2 equivalenti per unità di energia. La stessa cosa l'Algeria, che fa gas liquefatto con il 17%, il Qatar col 14,2%, ovviamente quelli che hanno meno footprint sono quelli, le pipeline, da questo punto di vista, però anche le pipeline appunto hanno una footprint, cioè inquinano, se non vengono fatti bene le emissioni di gas metano genera effetto serra. Ovviamente poi ci sono studi che dicono che il metano viene, molti pensano nell'immaginario, ma questo è stato erroneo pensarlo, perché ovviamente abituati al trasporto a gomme noi pensiamo che la macchina a metano non inquini, ma inquina lo stesso. Addirittura negli ultimi studi si è visto che riescono pure a una macchina a metano media va dai 9 ai 900 miliardi di particolato per chilometro, di particelle di particolato di gas metano, e quindi poi nella combustione, anche la combustione stessa del gas metano emette soprattutto biossido di azoto e biossido di zolfo, che sono molto dannosi. Si è visto attraverso altri studi che ci sono delle correlazioni particolari appunto con malattie cardiovascolari, con arteriosclerosi, che sono direttamente collegate appunto a questi tipi di inquinanti e soprattutto anche alle polveri sottili, soprattutto quelle che non si riescono a filtrare troppo, che sono quelle troppo piccole, che vanno da 2.5 a un micrometro di diametro. Il particolato sono particelle tipicamente liquide o solide che sono sospese nell'atmosfera, e per quanto sono piccole, più sono piccole più sono dannose per l'organismo, perché riescono a entrare in profondità quindi nell'organismo, e non si fermano solo al polmone. Ecco, noi siamo abituati a pensare che l'unico bersaglio quando noi respiriamo inquinamento atmosferico sia il polmone, la trachea, le prime vie e alte vie respiratorie. Invece non è così, perché si è visto che addirittura arrivano a procurare sclerosi e malattie cardiovascolari. Quindi di tutto ciò per dire che si stanno a livello nazionale, l'ENI e le più grandi compagnie petrolifere si stanno muovendo, continuano a muoversi lungo questa direzione, facendo enormi investimenti, anche lo stesso Stato italiano con le sue organizzazioni, a promuovere questi tipi di infrastrutture. Per esempio la SACE, che è i servizi assicurativi per il commercio estero dello Stato, ed è l'associazione dello Stato che assicura, no, le più grandi opere, infrastrutture, cioè è un'assicurazione, no? Insomma, che dà un'assicurazione in termini monetari quando uno compie una grande infrastruttura. Ecco, la SACE per esempio è impegnata proprio in sostegno a un sostegno finanziario, da un sostegno finanziario a tutti questi grandi progetti di sfruttamento di combustibile fossile. E ora dimmi, Davide.
No, niente, insomma, parlando di Eni, volevo riportare anche il dato sull'utile operativo che il gruppo ha avuto nell'esercizio 2022, 20,4 miliardi di euro, quindi parliamo di utile, ed è uno dei profitti più alti di sempre, e più del doppio rispetto a quello del 2021. Questo sono dati che sono contenuti in un comunicato stampa di Greenpeace e di Recommon. Ora, questi profitti andranno in dividendi e in riacquisto di azioni a vantaggio degli azionisti. Quindi non si parla di utilizzo, ad esempio, per una conversione, una transizione energetica che sarebbe all'ordine del giorno, no? E che peraltro Eni porta avanti di facciata, no? Quindi effettua quello che si chiama greenwashing, fa piccole iniziative diciamo di decarbonizzazione a cui dà naturalmente un risalto enorme.
E sotto traccia invece.
No, è sotto traccia invece, quando parliamo delle cifre importanti, quelle non vanno in questo tipo di azioni.
Non la mandano nella pubblicità costantemente in televisione.
Quindi noi vogliamo dirlo invece, ci sembra giusto sottolinearlo, no?
Ma sì, anche perché, scusa dai se ti interrompo, però questo fatto che non abbiamo detto ma non bisogna investire in queste infrastrutture, dice no, perché l'Agenzia Internazionale per l'Energia, non è che lo diciamo noi, ma la stessa Agenzia Internazionale per l'Energia ha raccomandato nei suoi ultimi report di evitare i nuovi investimenti di petrolio e gas per riuscire a limitare l'aumento della temperatura media globale entro la soglia di sicurezza di 1,5 gradi di centigrado. Ma questo abbiamo detto ormai. Non ce la faremo mai, ci dobbiamo accontentare se va bene di 2.
Anche perché al momento sono 3/4 il monte investimenti complessivo destinato al settore fossile e non accenna a diminuire, cioè le cifre sono talmente grosse che le poche operazioni che Eni fa appunto più per facciata che per sostanza non intaccano minimamente questo rapporto. Ma Eni non è l'unica compagnia energetica che ha annunciato profitti record nel 2022. C'è stato anche ExxonMobil, 52 miliardi di euro, Total Energies, 34 miliardi di euro, Shell, 38 miliardi di euro e BP, 26. Queste compagnie dovrebbero teoricamente abbandonare diciamo progressivamente le fonti fossili, dovrebbero quindi decarbonizzare quantomeno con una certa progressione, sarebbe da farlo subito, immediatamente, ma diciamo e soprattutto dovrebbero anche, probabilmente si dovrebbe anche cominciare a parlare di pagare per i danni che hanno causato al pianeta, alle persone, visto che hanno totalizzato questi enormi profitti sfruttando naturalmente nel 2022 la situazione di instabilità,
il picco dei prezzi del gas esorbitante, alle spalle poi dei lavoratori, perché chi ha pagato questa crisi ovviamente sia i cittadini che stanno alle prese con bollette esorbitanti e ovviamente il clima, l'ambiente.
Esatto. È vero che c'è stata la tassazione degli extra profitti, si è riusciti comunque a ottenere una tassazione, ma suggeriscono Greenpeace e Recommon che andrebbe in realtà estesa e resa permanente. Perché non è possibile realizzare profitti di questo tipo sulle spalle degli utenti, no? Dei cittadini che hanno bisogno dell'energia per semplicemente scaldarsi e fare le proprie attività.
Certo, poi ricordiamo che Eni sì è una compagnia di Stato, ma il 70% è privata.
Sì, infatti diciamo.
Quindi gli azionisti sono privati per il 70%.
Ci rendiamo conto che queste proposte che noi facciamo e che ci sembrano di assoluto buonsenso faranno ridere tutti qui i pro capitalismo, tutti quelli che insomma girano all'interno di questo.
Ah sì, ma loro poi dormiranno e continuano a dormire sogni tranquilli, anche perché nelle previsioni più diciamo le previsioni più ottimistiche danno, dal punto di vista, no, del combattere il riscaldamento climatico, comunque danno che entro il 2040 a livello globale si consumerà circa il 40% di gas naturale per produrre energia, il 34% dalle rinnovabili, anche un 26% ancora dal petrolio, dei combustibili da carbone e petrolio, quindi stiamo ben lontani, ecco, il 2040. Ricordo che la scadenza
ricordiamolo
sempre, per combattere appunto, per rimanere fissi, per bloccare l'innalzamento della temperatura di 2 gradi, comunque prevede che entro il 2035 le emissioni devono essere dimezzate di gas serra, entro il 2050 addirittura azzerate. Ma entro il 2040, se noi continuiamo a produrre col 40% di gas naturale e più del 26-27% di combustibile fossile, insomma, siamo ben lungi. Queste sono le previsioni più rose.
Sì, più che altro sono gli obiettivi, ma sono obiettivi noi francamente ci chiediamo come si possa pensare di raggiungere questi obiettivi, cioè, dopo averli dichiarati non vediamo azioni conseguenti, e non le vediamo perché semplicemente il sistema capitalistico, per come è strutturato, non trova utilità nel frenarsi e nel attuare queste strategie, cioè non è in grado di leggere la realtà, di leggere la distruzione del pianeta come un elemento che distrugge non solo il pianeta, ma distrugge il capitalismo stesso. Non è in grado di difendersi da un'autodistruzione.
Sì, certo. Io direi di chiudere qui, siamo arrivati, tra un po' arriverà il nostro amico Elettrodo, anzi di solito arriva, ma ormai ha capito che siamo
capito che ormai gli dobbiamo sempre
un quarto d'ora accademico, noi ci prendiamo, quindi arriverà a momenti.
Certo.
Quindi noi finiamo qui
e ricordiamo comunque che è iniziato diciamo la campagna per il radioabbonamento, quindi insomma come sa chi ci ascolta, abbiamo davvero bisogno che ognuno faccia la sua parte, perché questa è la radio di chi se la sente, e quindi è auspicabile che si riesca a raggranellare quei soldi che ci servono per mandare avanti la baracca, non più di questo. 30 per 1000, come sempre il motto della nostra campagna per il radioabbonamento. Significa che se 1000 persone ci danno 30 euro abbiamo non raggiunto il budget annuale, perché quello è anche più alto di questa somma, però abbiamo sicuramente messo al sicuro l'esistenza della radio, e che poi comunque ciò non toglie che continueremo comunque a fare le iniziative per il finanziamento, come abbiamo sempre fatto con aperitivi, con concerti, con ogni attività benefit, che a volte vengono anche organizzate spontaneamente, no? da tante strutture che sono collegate a questa radio. Però ecco, il 30 per 1000 è proprio la base, ecco, quindi abbonatevi, andate sul sito, è facilissimo, c'è un banner su cui dovete cliccare, e ci sono dei metodi di pagamento anche facili, oppure venite anche qui a trovarci, e così ci conosciamo anche di persona, e insomma ci fa piacere ancora di più.
Alla prossima!
Allora, alla prossima, l'appuntamento sempre lunedì. Chi ci sarà lunedì prossimo?
Alberto. Poi ci fermiamo per Pasquetta.
Ah già, giusto.
E poi lunedì dopo è Pasquetta, riprendiamo il lunedì subito dopo Pasquetta.
Eh no, certo, hai fatto bene a ricordarlo. E allora Entropia Massima termina qui, e vi lasciamo quindi con le altre trasmissioni che seguiranno la nostra sigla.
Ciao a tutte e a tutti.